Gloria a Dio. Bene, adesso ci rivolgiamo alla parola del Signore. Vi invito ad aprire le vostre Bibbie in due brani del Nuovo Testamento. Il primo, famosissimo, Filippesi capitolo 2. Filippesi capitolo 2. Leggeremo dal verso 5 solo alcuni versi, poi leggeremo anche dalla lettera ai Galati. Il Signore ha messo questo soggetto nel mio cuore mentre mi trovavo lì al convegno, al raduno. Filippesi capitolo 2 dal verso 5. Dio sia lodato. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente, fino alla morte e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Andiamo a leggere ancora nella lettera ai Galati, capitolo 5, un testo che abbiamo meditato qualche settimana fa in uno studio biblico, Galati 5:16. Leggeremo due versi. Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. E la parola è proprio questa. Non potete fare quello che vorreste. E sono andato a leggere un'altra versione. Non fate quello che vorreste fare. La versione Diodati: non fate qualunque cosa volete. Insomma, qui c'è una parola. E se vogliamo dare un titolo a questa meditazione, non puoi fare quello che vuoi. Non puoi fare quello che vuoi. E io ho riflettuto su questo. Allora, intanto qui ci sono due forze in contrasto fra loro. La carne, cioè l'egoismo, la nostra natura umana decaduta egoistica che è attratta dal peccato. La carne viene così definita dall'Apostolo Paolo, ma è un termine che rappresenta l'io, l'egoismo. Quando mettiamo noi stessi al centro e non Dio al centro della nostra esistenza. E questa lotta, questo contrasto è fra la carne e lo Spirito Santo di Dio. Lo Spirito di Dio che ci vorrebbe attrarre, vi ricordate le forze di attrazione? Lo Spirito Santo che ci vuole attirare a sé. Ci sono quindi due volontà, la volontà dell'io e la volontà di Dio. Ci siete, fratelli? e noi dobbiamo decidere quale volontà seguire. Quale volontà vuoi seguire? La tua volontà o la volontà di Dio? Ogni cristiano, anche poco ferrato, conosce il Padre nostro, vero? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Ah, quindi ogni credente sa che deve pregare affinché non la propria volontà si affermi, ma si affermi la volontà di Dio. Amen. Molti non capiscono questa preghiera, la recitano senza neanche rendersi conto di quello che dicono, no? Signore, sia fatta la tua volontà, non solo, prosegue. Signore, come ti chiedo in preghiera, Signore, che come la tua volontà è perfettamente eseguita in cielo, come tu dici una parola in cielo, tutti gli angeli si muovono per fare la tua volontà, Signore. E come quando tu comandi qualche cosa in cielo, quella cosa viene fatta come in cielo, così in terra. Cioè, che quando Dio esprime un pensiero, una parola, un comando, un consiglio sulla terra, noi come gli angeli di Dio ci disponiamo ad obbedire senza questionare. Amen. Senza discutere. Non ce li vedo gli angeli di Dio a discutere, no? Voi immaginate che in cielo il Signore chiama un angelo, no? Mi fai questa cosa per favore? Signore, io l'ho fatto ieri, mo tocca a quell'altro angelo lì. Ve li immaginate una scena del genere in cielo? Non credo, vero? Gli angeli vengono chiamati angeli santi, puri, fiamme di fuoco, spiriti al servizio di Dio e al nostro servizio, pensate. Così vengono chiamati, definiti. Spiriti ministratori, cioè servitori di Dio. Gli angeli vengono mandati da Dio. E quindi ritorniamo a questo concetto, le due volontà, la volontà dell'io e la volontà di Dio. La mia volontà, Signore, la tua volontà, Signore. La lotta fra la carne e lo spirito è la lotta fra due volontà. Io voglio questo, ma Dio cosa vuole? E l'apostolo Paolo sembra troncare la questione dicendo: guarda, tu non puoi fare quello che vuoi. È una scoperta, vero? Tu ti converti al Signore perché vuoi la salvezza, vuoi essere perdonato. Il Signore ti salva, ti perdona e poi tu scopri che non puoi più fare quello che vuoi. Per qualcuno potrebbe essere una cattiva notizia perché vorrebbe ancora continuare a fare quello che vuole. No? Vuoi continuare a fare quello che ti pare e piace. Vuoi continuare magari a coltivare qualche passione sbagliata, qualche vizio. C'è l'elenco, se voi leggete le opere della carne in Galati 5, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie. Lo sai che il Signore dice che tu non puoi neanche più essere nemico della gente, neanche di nessuno. Devi andare d'accordo con tutti. Perché qui dice pure discordia, gelosie. Tu non puoi più essere geloso di nessuno. Non puoi. Vuoi fare la volontà di Dio? Non puoi essere geloso di nessuno. Ire. Non ti puoi più arrabbiare. Contese. Non puoi più litigare. Divisioni, devi cercare di andare d'accordo con tutti. Sette, separazioni, no, tu devi stare unito. Invidie, non puoi. Non puoi invidiare più nessuno. Oh, guarda che bella casa quello, che bella macchina. Neanche lo puoi pensare. Accontenti di quello che c'hai. Ubriachezze, orgie, altre simili cose. Chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio, dice Paolo. Quindi Paolo è molto chiaro, è molto tagliente, secco. Non puoi fare quello che vuoi. Però questa che può sembrare una cosa negativa, in realtà, fratelli, è straordinariamente positiva. Perché se voi vedete l'elenco di questa roba, oh, ci fosse una cosa buona qua. Ci siete, fratelli, ancora? Qui non c'è una cosa buona, positiva. Il Signore dice che non puoi fare le opere della carne, che sono tutte cose che ti distruggono, ti corrompono, ti rovinano, fanno di te una persona depravata. Ma se camminiamo per lo Spirito, facciamo la volontà di Dio e scopriamo che fare la volontà di Dio, piuttosto che la nostra, è la cosa più bella che c'è. Come gli angeli nel cielo sono ben contenti, felici, beati nel fare la volontà di Dio. Qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio è quella che poi si manifesterà col frutto dello Spirito. La volontà di Dio è che tu abbia amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Però, e che possiamo volere di meglio dalla vita? Una vita piena di frutti così gustosi, amore, pace, gioia. Beh, già con questo già ti sei riempito la vita, no? Ma non puoi fare quello che vuoi. Devi fare quello che Dio vuole. Non puoi fare quello che vuoi tu. E allora, ma cosa vuole Dio? E allora qui passiamo al livello pratico, no? Cosa vuole Dio? La volontà di Dio è rivelata nella sua parola. Ti devi sottomettere alla parola di Dio. La Bibbia, va bene, fratelli? La parola di Dio è rivelata nella Bibbia. Allora tu prendi questa saggia decisione: non posso fare quello che voglio, devo fare quello che vuole Dio. Ok, cosa vuole Dio? Andiamo a leggere nella parola del Signore cosa vuole Dio. Dio vuole che siamo santi, vero? Siate santi perché io sono santo. Dio vuole che ci santifichiamo. Dio vuole, per esempio, che il nostro corpo, che è tempio del suo spirito, sia mantenuto sano e puro. La nostra carne non accetta questo, si ribella. Parte la lotta, parte il conflitto, no? Ma tu devi scegliere da che parte stare in questa battaglia, perché è la tua volontà che si deve arrendere alla volontà di Dio, altrimenti la tua volontà cercherà di affermarsi contro la volontà di Dio. Non possiamo fare tutto quello che vogliamo, non puoi fare quello che vuoi. Sono cose opposte fra loro, lo spirito e la carne, in modo che non potete fare quello che vorreste, ma se siete guidati dallo Spirito non siete sotto la legge. Cioè, se lo Spirito Santo viene nella tua vita, se tu ti sottometti alla parola di Dio, sarai condotto dallo Spirito a portare il frutto, il frutto dello Spirito. Adamo ed Eva sono stati i nostri progenitori e, ahimè, sono stati posti davanti a una scelta, vero? Fare la volontà di Dio, che era molto chiara. Dio aveva detto, guarda, puoi mangiare tutti i frutti di tutti gli alberi del giardino, ce n'è uno solo che non lo devi toccare. Il giorno che ne mangerai, morirai, gli disse il Signore, proprio per mettere ancora più, no? Adesso si vede di meno, ma quando ero bambino io, c'erano i lampioni, i pali della luce, con l'alta, come si chiama? L'alta tensione, grazie. E io mi ricordo da bambino, che non leggevo ancora, c'era un teschio messo proprio alla base e tutto ciò dove c'era il teschio, la mamma mi aveva spiegato, dove c'è il teschio c'è il veleno, dove c'è il teschio c'è il pericolo, non te ci avvicinare. Quindi questi grossi pali dell'alta tensione alla base, sapete perché? Perché noi ragazzini non ci avevamo i giochi che ci avete voi adesso, ci arrampicavamo sugli alberi, ci arrampicavamo sui pali, arrivavamo sempre in cima da qualche parte, insomma, no? E un bambino dell'età mia si arrampicava pure sul lampione. Eravamo delle scimmiette. E quando vedevamo il teschio, allora lì non ci si deve andare. Un bambino lo capisce, Adamo ed Eva non l'hanno capito. Il Signore gli ha detto, il giorno che tu mangerai quel frutto morirai. Che hanno fatto? Vediamo se indovinate. Ah, ma la sapete la storia? Cosa sono andati a mangiare? Di 10.000 alberi che ci avevano da frutto in quell'immenso e prezioso e meraviglioso giardino, cosa è andata a mangiare? Ecco. E allora che cosa fa l'uomo? L'uomo vuole affermare la sua volontà. Dio ha detto, no, il diavolo, no, il serpente. Come? Dio ha detto non potete mangiare niente qua. No. Tutto possiamo mangiare, tranne questo. Ma no, ma questo è speciale. Il diavolo non è che ti dice la verità, ti dice guarda che tu muori, effettivamente morirai, no? No, ti presenta il frutto avvelenato, te lo presenta in maniera irresistibile. No, no, ma Dio ha detto così perché lui è geloso, perché lui sa che se voi mangiate quel frutto lì, e voi diventate come Dio, avrete la conoscenza del bene e del male. E ci sono cascati. Hanno detto, non la tua volontà sia fatta, la mia volontà sia fatta. Poi è venuto il secondo Adamo, così lo chiama l'Apostolo Paolo, il secondo Adamo, Gesù. Perché viene chiamato il secondo Adamo? Perché ci sono stati solamente due uomini sulla faccia della terra che sono nati innocenti. Uno era Adamo e anche Eva, creati innocenti. Non avevano peccato. Non conoscevano il peccato. E per chiarire questa innocenza, la scrittura ci dice che questi due giravano nudi nel giardino e non avevano vergogna. Non c'era proprio nella loro mente, nei loro pensieri, il peccato. Non esisteva. Pensate, c'è stato un tempo in cui il peccato non esisteva, o meglio, sulla terra. Perché già c'era stato il peccato di Satana. Ma quella è un'altra storia. L'uomo era stato creato innocente. E nei piani dei pensieri di Dio doveva rimanere tale, innocente. Ma l'uomo ha disubbidito. Ma c'è un secondo Adamo, gloria a Dio. Nato puro, nato innocente, nato per virtù dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno di Maria, Vergine, innocente, puro. E anche Gesù ha dovuto fare una scelta, vi ricordate? Nel Getsemani Gesù si è trovato di fronte a una scelta, una decisione. Che facciamo? E lì c'era tutto l'inferno contro Gesù. Gesù si mise a pregare e dice la sua preghiera era così angosciata, così intensa, che il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadevano in terra. Lottava in preghiera. L'anima mia è oppressa da tristezza mortale, dice ai discepoli. Vegliate, pregate con me. E mentre pregava, Gesù sapeva che di lì a poco venivano ad arrestarlo, venivano per torturarlo, venivano per crocifiggerlo. Di lì a poco si decideva la sorte dell'umanità. Si decideva la mia e la tua storia in quel giardino. Fratelli, sorelle, in quel giardino Gesù ha visto noi. E allora fa una preghiera. Padre, se è possibile, passi oltre da me questo calice. Oh, certo che a Dio era possibile. Io tante volte ho riflettuto su questa preghiera di Gesù. Se Gesù non avesse aggiunto però, Padre, non come voglio io, come vuoi tu, non la mia volontà, ma la tua volontà. Ho sempre pensato, ma se Gesù avesse finito la preghiera lì, Padre, se è possibile, passi oltre me questo calice. Come? Il figlio mio, in mano di queste creature peccatrici? Vieni, figlio, ritorna. Hai fatto quello che devi fare, hai fatto abbastanza. Di conseguenza, questa umanità non esisterebbe più. Lo dico proprio chiaramente, perché Dio l'avrebbe abbandonata al suo destino. Dio l'avrebbe abbandonata al suo destino. E il suo destino, che è quello che vediamo intorno a noi, è la distruzione totale. È lo sterminio di tutta l'umanità. Un'umanità senza Dio è un'umanità destinata all'estinzione. Ma Gesù ha aggiunto, Padre, non la mia, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E noi siamo qui perché Gesù Cristo, come abbiamo letto, trovato nell'esteriore come un uomo, si fece ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è per questo motivo che Dio gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Il primo Adamo è morto nei suoi peccati. Il secondo Adamo è morto per i nostri peccati, per darci la salvezza. Ma il secondo Adamo, Gesù Cristo, sta chiedendo a te e a me questa sera qualche cosa. Vuoi fare la mia volontà? E quando tu rispondi, Signore, sì, voglio fare la tua volontà, come l'Apostolo Paolo arrese la sua volontà, quando Gesù lo ferma sulla via di Damasco, chi sei, Signore? Io sono Gesù, che tu perseguiti. Signore, cosa vuoi tu che io faccia? La prima preghiera. Paolo mette da parte la sua volontà. La sua volontà era quella di distruggere i cristiani, di ammazzarli tutti. Gesù lo ferma E in quel momento Paolo capisce che ha sbagliato tutto. Signore, ho sbagliato tutto. Che vuoi tu che io faccia? Cosa vuoi tu, Signore? Non puoi fare quello che vuoi tu. Ma ti do una bella notizia. È bello fare quello che vuole Lui. È meglio fare quello che vuole Lui. Chiniamo il capo, preghiamo.